Bentrovate e bentrovati a tutti con questa nuova puntata di 20 minuti da Leone. Oggi l'ospite è Giovanni Spinozzi, responsabile dell'ufficio per la pastorale sociale e del lavoro e per la salvaguardia del creato della diocesi di Senigallia. Intanto benvenuto.
Saluti a tutti, salve.
È nell'organizzazione della giornata del creato che si terrà domenica 29 settembre. Allora, intanto parlaci di questa iniziativa, come si svolgerà, quali saranno, ecco, i suoi momenti peculiari e chi partecipa.
Dunque, la prossima domenica, 29 settembre, la nostra diocesi ha scelto di celebrare la giornata del creato. Si svolgerà alle ore 16 a Marina di Montemarciano, nel giardino della parrocchia, nel retro della parrocchia quindi, e andrà avanti fino alle 18:30. I momenti più importanti sono tre. Allora, appena si arriva, la giornata si apre con la preghiera interreligiosa, quindi abbiamo una preghiera per il creato delle tre maggiori religioni monoteiste. Per la parte cristiana saremo sia noi che cattolici che gli ortodossi, quindi addirittura sono quattro i soggetti. Quindi abbiamo la comunità ebraica con il rabbino Amos Zuares, il vescovo di Manenti di Senigallia per la parte cattolica, Rachid Ukas, che è responsabile vice imam della comunità islamica Al-Nur di Cesanella, quindi quella che c'è a Senigallia, la moschea di Senigallia, e da ultimo ospite il sacerdote della Chiesa ortodossa, padre Luca Santoro. Questa parte sarà dedicata alla preghiera per il creato, quindi a chiedere, lodare nostro Signore per quanto ci ha donato e chiedere aiuto e anche perdono per tutte le volte che l'uomo in continuazione ha violato questo dono, okay? Ha rovinato questo dono. Da qui ci spostiamo sempre, diciamo, nella stessa parrocchia, nella sala delle riunioni, dove avremo un intervento di Adriano Sella, che è, diciamo, un nome adesso per chi segue queste cose nel campo dei nuovi stili di vita ed ecologia integrale. Ha creato una rete di diocesi per i nuovi stili di vita e nella sua esperienza aveva fatto il missionario laico in Brasile per diversi anni, quando negli anni 80 e 90 veniva fuori, diciamo, la deforestazione più selvaggia. Quindi lui ha visto diciamo, la distruzione del pianeta, anche l'effetto sulle popolazioni. Quindi, diciamo, era ed è un testimone diretto e quindi ha creato parecchi movimenti nella Chiesa su questo e darà la sua testimonianza, i suoi stimoli. Nell'ultima parte avremo un inedito, quindi c'è la presentazione della nuova Fondazione Fratello Sole. La Fondazione Fratello Sole è una fondazione che ha creato la diocesi per favorire, per dare la veste legale alle comunità energetiche. Poi spiegheremo un attimo meglio magari che cosa sono e perché. Quindi
Sì, ne parleremo
ne
più avanti.
parleremo. Finisce, visto che è una festa anche del creato, con un momento conviviale, quindi con un rinfresco insieme. E quindi, diciamo, il tono di festa, perché se no è tutto serio, c'è la preghiera che finisce, diciamo, un po' più a mo' di festa, ecco.
Ok, benissimo. Intanto questo è il programma dell'iniziativa che appunto si svolgerà il 29 settembre a partire dalle ore 16. Allora, quello che mi interessava innanzitutto sottolineare è il carattere interreligioso, cioè le comunità delle principali confessioni si mettono insieme per celebrare il creato e per capire anche un po' come agire per difenderlo. Innanzitutto è stato un processo faticoso o naturale, insomma, ecco, coinvolgere comunità così forse diverse dal punto di vista religioso, ma poi comunque abitiamo sullo stesso pianeta.
Lo stimolo è nato un po' dalla genesi della giornata del creato. La giornata del creato, che il giorno scelto inizialmente era il 1º settembre, è nata dalla Chiesa ortodossa, che la festeggiava da più di 500 anni. La Chiesa cattolica, in particolare prima Benedetto XVI, adesso Papa Francesco, hanno assunto questa giornata nella nostra tradizione, diciamo, cattolica, creando un gruppo ecumenico dove c'erano sia i protestanti che gli ortodossi che i cattolici. Quindi l'origine della giornata è ecumenica, quindi tra cristiani di declinazioni diverse. A Senigallia, questa è la quarta edizione, dall'inizio, dopo arriverò perché gli ortodossi adesso sono coinvolti, le altre non c'erano protestanti ortodossi a Senigallia, quindi noi ci siamo interrogati come commissione di pastorale sociale: noi vogliamo mantenere questa cosa della preghiera tra religioni diverse. E dice: perché non chiamiamo i nostri amici? Dico amici perché sia l'imam che il rabbino sono veramente amici per noi. Perché non chiamiamo loro? Dice, ma così la faremo diversa da come ha pensato la CEI. Vabbè, è sempre preghiera, E quindi questa è una cosa che abbiamo buttato noi là. Obiettivamente non è stato difficile. Appena abbiamo chiesto, pregate insieme a noi per il creato, immediatamente sia gli ebrei che i musulmani sono stati molto contenti di questa richiesta. Quindi obiettivamente devo dire, a Senigallia c'è un bel terreno.
Questo sembra, ecco, un fatto positivo anche per quella narrazione principale che vede le religioni diverse sempre in conflitto tra di loro.
Esattamente, sì, questo è proprio quello che sembra che leggi sui giornali, o comunque quello che risalta di più, è l'esatto contrario. E quindi abbiamo collaborazioni, cioè si creano facilmente, perlomeno a Senigallia, questo tipo di collaborazioni. Per quest'anno qui la novità è appunto del padre Luca, perché il nostro vescovo, su richiesta di diversi ortodossi che ci sono, pensiamo diciamo a molti lavoratori dalla Romania, anche diciamo dei profughi dall'Ucraina purtroppo, quindi sono diverse, il vescovo ha fatto un accordo con la chiesa ortodossa di Ancona e concedendogli l'uso della chiesa del Carmine, che è una piccola chiesa che sta in città, e quindi padre Luca sarebbe designato il sacerdote che guiderà la preghiera degli ortodossi di Senigallia. Quindi noi abbiamo dato subito il primo occasione di fare una cosa insieme.
Assolutamente una bella iniziativa, perché poi in questo senso più si coinvolgono le persone, più si coinvolgono le comunità afferenti, ecco, a sensibilità diverse, che poi effettivamente in realtà poi dopo si convergono, ecco, e più si dà opportunità per vivere insieme non solo il territorio, vivere insieme proprio il tempo che abbiamo a disposizione. Vivere insieme significa anche agire. Allora, in questo senso ci sono delle energie positive, leggo dalla locandina, energie positive per il cambiamento. Queste energie positive come vengono, ecco, messe in atto, come vengono concretizzate? Perché poi si parla tanto di cambiamenti, cambiamenti climatici, cambiamenti sociali, cambiamenti politici, ma poi queste energie dove vanno a finire?
Grazie per la domanda, hai colto nel segno. Tutte le giornate del creato per la nostra diocesi, e molto stile anche negli altri, hanno sempre un risvolto concreto. Quindi non è una giornata che, diciamo, che dissocia la spiritualità dall'agire, anzi il contrario, che li mette sempre insieme. Le ultime due, giusto per dare due esempi, in un caso abbiamo rifatto la riqualificazione del parco della Cesanella da 16 ettari, che adesso sta andando in porto ancora, e nell'altro caso lungo il fiume Misa abbiamo fatto fare le testimonianze sulle associazioni che hanno aiutato dopo la catastrofe. È sempre qualcosa di concreto. In questo caso noi, poiché sono da dopo la settimana sociale di Taranto, che era sul il futuro, sul pianeta, la diocesi ha iniziato con un gruppo di lavoro a chiedersi come poter mettere, installare, fare una comunità energetica su ogni parrocchia, perché questo era il motto del vescovo Santoro alla fine di Taranto. Voglio 24.000 comunità energetiche, perché sono 24.000 parrocchie. Ovviamente era una cosa utopica, perché
un po' troppo dopo.
Sì. No. Allora è stato incaricato l'ingegnere Giovanni Ciriachi, giovane ingegnere che fa parte della nostra diocesi, e abbiamo studiato dove poter fare, chiedendo a tutti i parroci, la prima comunità energetica. È stata individuata la parrocchia di Marina e di Marzocca e Montignano. I sacerdoti e i gruppi ci hanno dato la disponibilità, e in particolare abbiamo installato 47 kW di potenza nel tetto dell'oratorio di Marina, e quindi sarebbe il nucleo della prima comunità. Poiché per fare una comunità energetica, questa è la notizia, occorre una veste giuridica, cioè una cooperativa, un'associazione, una fondazione, perché tu devi avere un ente non profit che poi riceve gli incentivi dallo Stato e poi li utilizza per il sociale o lo ridistribuisce ai poveri, poi vedremo come. E quindi la diocesi col vescovo ha pensato di fare una fondazione che si chiama Fratello Sole, ha messo giù la quota per riuscire a fare questa fondazione, e da adesso in poi tutti i parroci che volessero fare una comunità energetica possono iscriversi a questa fondazione, non devono creare nessun organismo giuridico. Questo è molto importante.
Ok, c'è il contenitore in cui tutti poi possono appoggiarsi. Nello specifico come funziona, esatto?
Sì, infatti precisiamo bene che concretamente, se io ho un pannello solare e a mezzogiorno a Ferragosto, faccio un esempio, mi avanza l'energia, a livello di kilowatt i miei vicini di casa lo stanno prendendo, quindi fisicamente lo prenderebbero comunque anche senza comunità, perché non è che l'energia vola, va nei cavi. A livello invece di normativa, ogni kilowattora che è condiviso, quindi prodotto da un soggetto ma nella stessa ora in cui viene fatto ma utilizzato da un altro, quindi non in autoconsumo, riceve un incentivo dai 10 ai 14 centesimi al kilowattora. Questo incentivo viene messo in una cassa comune, quindi tutti questi incentivi il GSE li eroga e tu li metti in una cassa comune di un ente non profit per definizione. Poi possono essere usati banalmente per ridistribuirlo a tutti i membri oppure per fare un'opera sociale. La Chiesa Cattolica, come linee guida, la CEI, ha chiesto che il 50% di ciò che viene messo in comune sia dato ai poveri, alle necessità sociali del territorio. E quindi la nostra caso noi la chiamiamo comunità energetiche rinnovabili solidali. Se vogliamo, non è una prerogativa confessionale, cioè chi viene può essere non credente, sa che noi fino al 50% non lo ridistribuiamo, il resto sì. Ovviamente l'opera può essere sia per le povertà energetiche, ma può essere anche un'opera sociale, può essere anche rimettere a posto un campetto da calcio per i ragazzi del quartiere dove hai fatto la comunità, cioè basta che sia un'opera sociale. Non... Così ho risposto alla domanda. Okay. Sì, rinnovabile potrebbe essere anche una pala eolica o l'energia idroelettrica, non penso che costruiamo una diga adesso, non ce la facciamo, però le pale eoliche piccoline esistono.
Quindi questo input a creare questa comunità energetica è entrato in una fase di concretezza importante, perché nel momento in cui si è creato il contenitore, no, questa fondazione, e sono installati i primi pannelli, c'è un primo nucleo di energia che viene prodotta e che può essere redistribuita.
Sì, in questo momento abbiamo costituito la fondazione dal notaio e abbiamo inviato i dati al GSE. Quindi tecnicamente noi dobbiamo aspettare che, diciamo, l'ente statale riconosca, dica che lo statuto va bene e che la prima comunità si può fare. Quindi noi abbiamo l'ente giuridico, abbiamo i pannelli, manca il sì dello Stato.
Quindi via libera, ok.
Sì, quindi noi siamo nella fase in cui appena arriva il sì, chiamo le famiglie, chi vuole, iniziamo a fare proprio la comunità energetica.
Ok, ma come si crea questa comunità energetica? Le famiglie, se volessero partecipare, cosa dovrebbero fare? E eventualmente anche possono partecipare anche enti, come dire, persone giuridiche?
Sì, possono partecipare anche persone giuridiche e anche le famiglie. Quindi anche un negozio, un macellaio, un barbiere o una piccola azienda, si possono iscrivere tutti.
Anche un condominio, per esempio.
Anche il condominio, con la prerogativa che però ogni iscritto è un uomo un voto. Quindi non è che siccome tu ti iscrivi e c'hai il negozio da 1000 metri quadrati, allora comandi di più di un altro. Quindi molto, molto lo stile è molto da cooperativa, diciamo. Ogni iscritto conta uno come voto. Quelli che si devono iscrivere devono stare sotto la stessa cabina primaria. La cabina primaria è, diciamo, quella che arriva ad alta tensione e poi la porta, diciamo, a tensione in media. E nel caso, questa zona dove siamo andati c'è Marzocca, Marina di Monte Marciano e Montignano. Quindi è una cabina primaria che sta in quella zona là. La diocesi di Sinigaglia, per darvi un numero, c'ha 8 cabine primarie. Quindi noi, più che le 24 parrocchie, l'idea è di fare 8 comunità energetiche. La parte costi tecnicamente non c'è, costi giuridici, perché l'abbiamo già fatta la fondazione, quindi il vescovo ci ha creduto e ha messo giù il capitale sociale. La parte, diciamo, operativa è che ci vuole un produttore che ci abbia almeno un tot di kilowatt che giustifica farla. La nostra idea qual è? Che appunto i pannelli fotovoltaici hanno una sostenibilità economica dovuta all'autoconsumo, quindi tu li metti perché come a casa, diciamo, quello che avanza è una comunità energetica, quindi non puoi costruire i pannelli se non c'è un consumo interno.
E i pannelli sono soltanto sulla parrocchia di Marina di Montemarciano?
Attualmente sì.
E verranno installati anche altrove?
L'idea è di installarli a Marzocca sulla canonica e a Montignano, dove l'oratorio c'ha più spazio, diciamo, e quindi di fare una comunità con queste 3 parrocchie. E ti puoi iscrivere con 2 modalità: modalità consumatore, e quindi utilizzi, diciamo, energia, ma c'è anche la comunità produttore, prosumer, e quindi tu in realtà, se hai anche un piccolo impianto a casa da 5 kW e comunque magari ti avanza l'energia perché magari in pieno giorno non la usi tanto, ti iscrivi, a quel punto contribuisci anche coi pannelli.
Sia consumatore che produttore, sì. In questa modalità, nell'altra sì. Sei soltanto consumatore.
Sì, noi pensiamo che entro un mese ci arrivi la risposta, cioè noi abbiamo fatto tutti i documenti controllati dal notaio, dall'avvocato, fra l'altro aggiungo che Cari Verona ci ha creduto, abbiamo vinto un bando e quindi questi primi pannelli sono stati fatti grazie alla cooperativa Spazio Comune di Lucio Cimarelli, il quale aveva dei fondi a disposizione, quindi l'abbiamo fondata anche con una cooperativa sociale e abbiamo vinto un bando di Cari Verona che ci ha dato un altro, diciamo, un po' di fondo perduto. Siamo partiti con consulenti dati anche da Cari Verona, quindi obiettivamente non penso ci siano grossi errori in quello che abbiamo fatto.
Adesso abbiamo parlato, ecco, anche dei dettagli che forse sì, possono anche aver annoiato qualcuno, speriamo di no, ma sono anche informazioni utili per poter, insomma, ecco, pensare, iniziare a riflettere se entrare o, insomma, ecco, riflettere su queste comunità energetiche, anche solo per capire cosa sono e cosa non sono. Tornando alla giornata del creato, come si declina questa sensibilità, no, rispetto al creato?
Per noi cattolici ovviamente la pietra miliare è l'enciclica Laudato Si, è quella, cioè allora era già iniziata prima la giornata del creato, ma lo spartiacque è stato proprio Laudato Si del 2015, dove per la prima volta Papa Francesco ha, diciamo, messo la questione ecologica, quindi il rispetto del creato, la giustizia climatica, la sostenibilità verso i posteri e i cambiamenti climatici come punto fondamentale del messaggio cristiano. Questo è un inedito. Un papa così chiaro nella sua idea, e voi pensate che dopo questa, quindi 2 anni fa, ha fatto la Laudate Deum, che è solo sui cambiamenti climatici. Quindi c'è l'appendice del Laudato Si. Non era mai stata così chiara la Chiesa. Io vi faccio un esempio, ma che magari vi farà sorridere per chi è non credente, però per essere chiaro, Papa Francesco ha dichiarato che esiste il peccato ecologico. Quindi chi inquina si deve andare a confessare. Ora, lo so che il messaggio non è solo per cristiani, però voi pensate cosa vuol dire? Questa è un'affermazione teologica. Esiste una cosa che si chiama il peccato ecologico, che è come il peccato se tu non paghi le tasse, che è il peccato fiscale, c'è il peccato ecologico. Quindi tu fai del male all'ambiente, al creato, ma ai posteri. Quindi tu, il peccato è sempre uno che è una vittima. Quanti sono le vittime se tu oggi inquini? I posteri dei posteri dei posteri. Quindi ha posto la questione spirituale dentro la questione ecologica. Questa è una cosa inedita. Far leva anche sulla fede per richiamare la responsabilità ecologica non è un punto così scontato. Io penso che per arrivare a un obiettivo molto alto, molto importante, come è la conversione ecologica di tutte le imprese e le abitudini e gli stili di vita, servano tutte le energie che ha l'uomo. L'uomo ha l'energia dell'intelletto, della cultura, del lavoro, dell'economia e anche della spiritualità. Cioè, serve tutto ciò che l'uomo ha a disposizione. È un po' come la pace. La preghiera per la pace non è che risolve la guerra, ma io ci metto anche quella.
Certo, un contributo ulteriore. Benissimo, allora, ecco, questa chiacchierata con Giovanni Spinozzi, il direttore della pastorale sociale del lavoro di Senigallia, è stata molto interessante e anche molto chiara. Intanto ti ringraziamo per questi dettagli, sicuramente torneremo a parlarne nel momento in cui magari ci saranno anche altre adesioni, anche altri sviluppi, innanzitutto il via libera ovviamente dallo Stato, ma anche altre adesioni, quindi questa comunità energetica si potrà ampliare. Grazie ancora per questo tempo che ci hai dedicato. E buon lavoro.
Grazie a tutti, vi aspetto domenica alle ore 16 a Marina di Montemarciano. Grazie.
Nel giardino della parrocchia. Benissimo, con questo è tutto, a risentirci alla prossima puntata.